affinché queste cose dico a voi, affinché la mia gioia sia in voi. Mi sono chiesta qual è la gioia di Gesù. I versetti precedenti, che sono queste cose, te lo dicono. Ella abbandona l'amore del padre e di averlo dato questo amore a loro, amandolo come il padre ha amato lui. Accogliendo la gioia di Gesù in noi, porta frutto la nostra gioia, che si fa piena perché è ricevuta a porta e fa fare Pasqua in noi. Cioè la Pasqua di Gesù. E mi è venuto in mente il prologo. Dalle sue pienezze non tutte abbiamo ricevuto, è grazia su grazia.
Io ho pensato al versetto 8, è tutto molto denso, diciamo, però mi è rimasto appunto molto dentro questo fatto che all'inizio, a 7, appunto dice di rimanere nella sua parola, e questa parola che rimane appunto dentro porta frutto e fa diventare discepoli, e lui sta parlando a discepoli, sono già discepoli, e però dire così mi sembrava bellissimo, nel senso che appunto da un lato lo sappiamo, insomma, che c'è quindi un cammino che è la stessa parola che opera in noi se la teniamo dentro, e che fa che ci fa camminare appunto dietro Gesù e quindi diventarlo sempre di più, quindi non è che uno lo è, ma c'è proprio un cammino nel diventarlo sempre di più. E quindi ricordavo Sant'Ignazio che andando verso il martirio dice: adesso comincio a essere discepolo. E poi appunto avrei detto la cosa che ha detto Marta in questo versetto 11, appunto perché ancora di più mi colpiva il fatto di parlare della sua gioia quando capitolo 13 in modo molto forte, insomma, c'è durante la messa sia l'annuncio del tradimento di uno dei discepoli, sia anche il rinnegamento di Pietro, e quindi è dentro tutto nella passione, perché queste sono tutte le parole lunghe, ultime, insomma, prima della passione. Quindi anche a me, insomma, prendeva molto che lui parlasse di questa sua gioia profonda, quello dice ancora dopo, e ho fatto lo stesso pensiero, insomma, di questo amore di comunione con comunione d'amore col padre che si riversa poi sul suolo.
Io ho pensato a questa gioia, alla pienezza della gioia. E che cosa consiste questo? Mi sembra che sia nella fedeltà, nel rimanere nel suo amore, in una maniera continuativa. Il rimanere nell'amore porta alla pienezza della gioia. Mi sembra che sia un fatto quotidiano di tutti i momenti, questo rimanere in lui, se non si perde la gioia e se non si ha la pienezza.
Mi è piaciuto il versetto 9, che dice: rimanete nell'amore perché il Signore ci vuole bene e ci insegna a dare la vita per amore. Chi perde la propria vita per me la ritrova.
Anche io mi leggo un attimino a questa gioia, perché mi aveva colpito, perché mi sembra che in tutto il discorso alla fine Gesù ci vuole proprio dire qual è un po' il succo. Cioè, vi dice, è come se gli premesse molto dire ai suoi discepoli: guardate che esiste, che non è detto che noi la riusciamo poi a capire che esiste una gioia, ed è quella che lui ci vuole trasmettere, ed è quella che lui sin dall'inizio ha in un certo senso come anche fine di tante cose, e questa gioia qua mi sembra di aver capito che è quella che a lui preme molto di comunicarci, è quella di farci sapere che noi siamo salvati attraverso di lui. Per cui mi è venuto proprio subito in mente quella, quel salmo, ed è una preghiera secondo me che di indicazione a farla spesso, di recitarla spesso, che è quella di rendimi la gioia di essere salvato, perché è quello che secondo me nasconde un po' tutto, esprime e nasconde in un certo senso tutto il progetto di Dio fin dall'inizio. Cioè lui, quando si è accorto di aver visto che ha perso la sua creatura, e si è messo in questo progetto che è anche la, la sua gioia, perché la gioia di ritrovarla attraverso Gesù mi sembra sia grande, ed è anche un po' in noi questa cosa qua, che abbiamo come anche un po' la responsabilità in piccolo, oppure non so se sia la parola giusta, responsabilità, però di, se è possibile, di starci un po' dentro, ecco, oppure di chiederla, ecco, se non proprio di viverla, di chiederla.
Sabato Giovanni ci diceva che il versetto 4 andava tradotto: rimanete in me e io in voi, cioè come io in voi. Questo come oggi compare esplicitato due volte, al versetto 9, come il Padre ha amato me, così io amo voi, e al versetto 10, come io ho osservato i comandamenti del Padre, così anche noi, eccetera. Ecco, quindi questo come mi ha fatto pensare che in fondo la strada è facile, perché di fronte a tante persone che non sanno come fare, cioè perché non hanno davanti nessuno che gli indichi la strada, oppure perché ci sono troppe proposte, troppe, e quindi alla fine uno rimane disorientato. Mi pare che noi abbiamo una grazia, una fortuna, una cosa bellissima, e cioè che noi sappiamo come, e quindi ci è continuamente indicata la via. Quindi in fondo la vita dei cristiani è una vita di copioni, no? Quindi semplice, eh? Cioè il gran problema, lo sappiamo tutti, è il nostro orgoglio, però appunto mi sento fortunatissima e amatissima, ecco, perché c'è qualcuno che davanti ti dice come fare.
Beh, io non sono sicura che sia tutto così semplice, però mi fa piacere sentire che c'è questa visione così positiva, insomma. Mi è sembrato straordinario che stamattina il versetto della regola ci parlasse della castità, perché mi è sembrato che fosse la condizione fondamentale, insomma, per arrivare a questo discorso dell'amore, del rimanere e di conseguenza della gioia. Credo che se si riesce a vivere tutto, a vivere da questo avvolgimento della castità, ecco, allora possa scaturire questo rimanere nel di lui e da lì poi arrivare a tutti.
Sì, anch'io come la Valeria, sì, appunto, non vedevo tutto così semplice, insomma. Comunque, semplicemente, nel pochissimo che ho letto, ho pensato, quando dice il versetto, come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi, e mi sono fermata qua, come il Padre ha amato Gesù. Allora, mi è venuto in mente il granello di seme, che se caduto in terra non muore, non produce frutto, se invece muore porta molto frutto, e Gesù è stato mandato dal Padre, che lo ama tanto, a morire, a soffrire, a morire e a salvarci. Quindi bene, però insomma, che la strada sia questa non è poi così semplice, perché rimanere nel suo amore vuol dire questo, poi tentare di seguire una certa strada e morire nell'orgoglio, morire nella presunzione, morire. E questo rispetto alla nostra casa è una certa battaglia, spesso non semplice. Quindi, amore, amore, ma insomma, in questa direzione.
A me ha colpito la traduzione del versetto 7, che io non ricordavo in questo modo, o perlomeno nell'orecchio avevo un altro vocabolo, dove dice: se rimanete in me, le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. Io ricordavo, così forse anche in altre parti della scrittura, se chiedete vi sarà dato, insomma, quindi questo dono, insomma, che viene dato. Ecco, questa traduzione vi sarà fatto mi sembra che sia come un rafforzativo, quindi è un dono che però opera in noi, insomma, ecco, e quindi dopo anche l'amore e quindi anche la gioia di cui parla dopo è come un dato di fatto, insomma, il dono mi sembra che vada accolto, vada ricevuto e accolto, vada messo a frutto, diciamo, invece vi sarà fatto, mi sembra che sia una cosa grande, insomma.
Per me è abbastanza colpito il secondo padre del 7, perché c'è questa cosa di Stefano che insomma mi sembra straordinaria, poi mi ha dato in mente Vangelo Benedetto, poco devo fare, Vangelo di Luca, appunto di quelle immagini, quelle padre, i suoi bambini, che ha letto, uno fusario, un amico, insomma, mi sembrerebbe una cosa che, insomma, chiede quello che volete, insomma, è una cosa molto di grande impegno, ecco, nel senso, grande, abbondanza, però con grande impegno, perché mi sembra che ci venga dato una cosa molto grande, importante, di sopra le nostre aspettative, e poi dice Stefano, diciamo, che sarà fatto, insomma, mi sembra. Sembra straordinario, ecco, perché non è una cosa che noi possiamo fare noi, ma viene fatta da qualcun altro di noi, quindi insomma un'emozione continua, perché appunto questa opera del padre, poi l'immagine di quei bambini a letto con il suo padre, insomma sembra una bella immagine di Dio, che insomma è diversa da quella che mi sembra che noi ci facciamo sempre, che si fa, ti do, vai, insomma, per dare, avere, che insomma è un po' da mercante, un po'. Invece appunto è una cosa molto diversa, cosa è stato ricordato appunto il figlio di Dio è venuto qui per salvarci noi, insomma, è una cosa, se non ci penso un attimino di più di quello che è, bisogna tremare i polsi e insomma è la grande strada che abbiamo davanti, però appunto è una strada che non siamo da soli, siamo accompagnati, abbiamo regalato questo regalo di Dio, insomma. Quindi probabilmente mi sembra che sia necessario ovviamente ringraziare e poi accettare con semplicità le due doni che siamo fatti.
Io non so cosa vi siete detti sabato, quindi mi perdonerete se magari ripeto delle cose già dette, ecco. Però come sappiamo qui cominciano tre capitoli un po' vaganti, nel senso che sono tre discorsi di Gesù, capitolo 15, 16 e 17, che non hanno una collocazione chiara e definita dal punto di vista temporale. Il capitolo 14 finisce con l'invito di Gesù: alzatevi, andiamo via di qui. E quindi si suppone, come dicono gli esperti, che siano usciti appunto dal Cenacolo, dal Sion, per andare a Getsemani, quindi sarebbero tutte parole che i redattori finali del Vangelo di Giovanni hanno inserito per questo viaggetto, insomma. E quindi però dà io ho sentito molto una tinta data a questi discorsi di questi tre capitoli proprio in ordine a Getsemani. Poi c'è il fatto che in quest'ottica mi hanno interessato due parole, cioè dovevo rimanere, restare, insomma, e ancora il discorso della gioia. Il discorso del rimanere perché Giuda non c'è in questi discorsi. Lui se n'è andato nella notte, al capitolo 13, e lui non sta ascoltando, non è rimasto con Gesù. Ma anche gli altri, che pur rimanendo, poi lo lasceranno solo. E quindi Giovanni dice delle bellissime cose, ma però ci viene anche a sottolineare che poi noi ne facciamo degli altri, insomma, ecco. In modo particolare Giuda, con il quale io, insomma, simpatizzo sempre tanto, che lo ritroviamo poi al capitolo 18. Quindi sono d'accordo su quello che diceva ieri sera Giovanni sul fatto che il brano di ieri è un testo severo. Ecco. Da tenere insieme, io credo, con l'espressione di Gesù del capitolo 18. Io non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Quindi da una parte c'è, mi piace tenere insieme questo mistero, cioè da una parte c'è il non rimanere, che è un dato di fatto, e quindi l'accettazione di essere potati, buttati via e bruciati, perché va accettato fino in fondo, io credo. E tutte le volte che uno riconosce il proprio peccato succede proprio esattamente questo, soprattutto durante la confessione, la purificazione e la bruciatura di ogni tralcio che dentro di noi non porta frutto, ecco. E quindi è una severità che credo vada accettata, ecco. Ma contemporaneamente c'è il fatto che appunto non si è abbandonato, cioè io non ho perduto nessuno, quindi, per cui la gioia di cui parla Gesù, che è impressionante che parli di gioia a pochi metri dal dolore, però appunto è una gioia che comprende anche la potatura, cioè è proprio perché si è potati che dopo c'è la gioia, come dice Gesù anche altrove, no, la donna quando partorisce è nel dolore, ma dopo non si ricorda più.
Quando dice qui, se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, io ricevo l'impressione di un aiuto che il Vangelo ci dà in ordine alla concretezza del modo, perché tante volte ci viene detto rimanere in Gesù, e come si fa a rimanere in Gesù? Concretamente, cioè. E qui invece mi sembra che il Signore vada avanti e ci dice concretamente come si fa, le parole che rimangono in voi, quindi ci dà uno strumento per uscire dal vago, dall'astratto, e per entrare nel concreto della vita. E, per di più, ho controllato un termine, questo qui, delle parole, che indica proprio le parole nella loro concretezza, non è il termine solenne, quello del logos, così. E quindi qui Gesù si mostra molto ebreo, un rapporto con le cose di Dio legatissimo, filodoppio, con proprio le parole concrete che si trovano scritte, che, e quindi con tutto il tentativo per far rimanere queste parole, per non farle scappare via. Allora mi sono chiesto anche concretamente per me, per noi, come si può fare. Effettivamente devo dire che per il tipo così di vita in cui siamo, molti che non sono, ci sono come degli espedienti concreti che ci, in qualche modo ci aiutano. Per esempio, noi abbiamo un sistema per il quale a vespro, mattutino, a messa e poi all'ora media, quindi sono già quattro volte, poi aggiungiamo anche il conflitto, sono già cinque volte che noi sentiamo sempre quelle parole lì, quindi sono un aiuto a fare in modo che quelle parole rimangano. Ecco, poi sì, non so cosa si può aggiungere, perché nonostante quello il problema rimane, cioè, nonostante queste cinque volte diciamo che siano in qualche modo programmate in modo oggettivo, succede continuamente, a me succede continuamente, perché a un certo punto della giornata mi chiedo un attimo che cosa abbiamo, qual è la lezione di oggi, e faccio una certa fatica a ritornarci, perché qualcos'altro evidentemente si è inserito e è diventato più importante nella mente, nel cuore. Quindi, ma io sono molto contento con questo tipo di vita perché mi aiuta in questa direzione, e credo che si potrebbe cercare appunto di migliorare appunto in questo senso, cioè trovare sempre dei modi, degli espedienti. Mi ricordo per esempio i primissimi anni che così ero in questo tipo di vita, in un pellegrinaggio in Terra Santa ci incontravamo spesso con due sorelle di Montevideo, loro si chiamavano così perché non esisteva ancora Monte Sole. Queste qua adesso sono tutte e due in cielo, non sono più. Litigavano continuamente, cioè era una cosa, ero molto colpito perché io ero proprio all'inizio, ero un novellino, quindi ma ci sono queste qua. E poi lo facevano anche apertamente in presenza del resto del gruppo che è stato girando. Però subito dopo ognuno aveva il suo librino, si vede che avevano il loro schema, dovevano, Don Giuseppe aveva detto che dovevano continuamente leggere e rileggere oggetti, quindi boom. Appena si interrompeva ritornavano a litigare, poi praticamente di nuovo rileggere. Insomma, mi ha colpito questa cosa qua, perché evidentemente loro cioè, mi hanno mostrato che il sistema è quello, cioè, siccome si sfugge continuamente dal rimanere dentro da una situazione, c'è un espediente concreto, così concreto che permette di ritornare in sé.
Sì, questo rimanete, le mie parole rimangono in voi, per me è un po' tutto contrario, cioè il problema è che in mezzo a tutte le parole che ascolto e che devo dire durante la giornata devo confrontare con le parole del Vangelo. La questione per me è questa, cioè primo, se mi ricordo quando parlo o ascolto le parole se assomigliano al Vangelo. E secondo, se ti dico io se mi ricordo Vangelo, ma non perché devono essere come un pappagallo, ma se sono quelle che riescono ad interpretare e a ordinare anche la mia vita e proporre agli altri la parola del Vangelo, che è la parola di Dio. Cioè, per me è un po' questa la mia, che è poi quella che mi dopo mi fa restare, cioè mi mette in crisi, perché sono parole molto diverse da quelle che penso io e quelle che sento spesso, ma nello stesso tempo sono quelle che appunto fanno sì che io resti nella vita e per gli altri la carriera, no?
Io penso che tu, Francesco, finirai male, ti troveremo strozzato, non so quante siano le sorelle, ma l'indagine sarebbe. Ma io sono ancora preso da una percezione di violenza e quindi sento molto lui molto violento, ecco. Perché è come se non ci fosse più niente da fare ormai, no? Infatti non chiede niente, né di andare a fare un pellegrinaggio a piedi, né di perdonarci, né di fare la carità ai poveri, niente, niente. Perché pretende di avere già fatto tutto lui, no? E quindi noi abbiamo solo due verbi da giocare, che è quello del rimanere, e poi rivedendo in un momento quello dell'osservare, no? Osservate i comandamenti, però è sempre più insoddisfacente questa ipotesi della lingua italiana. Magari andrebbe meglio conservare e forse meglio di tutto custodire, se si pensa poi al verbo ebraico, certamente. Poi non è che si possono osservare i comandamenti perché sono troppo grandi, il rapporto che noi abbiamo con la sua parola è sempre un rapporto trasgressivo, no? Cioè, alla fine, e quindi cosa puoi fare? Puoi solo convivere, non è che puoi pretendere di osservare, perché se tu li osservi in un certo senso li metti da parte, puoi dire fatto, no? Invece davanti alla parola di Dio noi dobbiamo sempre verificare che non è fatta, insomma, no? E che quindi vabbè, possiamo rimanerci dentro e appunto penso custodirla. Tra l'altro nel Salmo 15 che abbiamo pregato alle lodi, il Salmo inizia dicendo proteggimi Dio, il tema è rifugio, e c'è questo verbo che poi appunto diventa questo osservare, conservare, custodire. Quindi tutta la tonalità del testo è quello di ricordarci quello che lui e il padre hanno fatto per noi, e quindi si tratta di ripescarlo se è stato dimenticato e in ogni caso di riaccoglierlo, insomma, no? E ha fatto lui. Gli elementi del suo fare sono la parola e il fatto che ci ama. Per me è interessante anche questa cosa del discepolo, io la spingerei un pochino più in là anche rispetto a quello che giustamente diceva Anastasia, per dire che no, è meglio pensare che non lo si è discepoli, ma che lo si diventa. Questo è molto interessante, perché se si dicesse che siccome siamo discepoli dobbiamo fare questo o non fare quest'altro, verrebbero delle domande fatali, quindi per essere discepoli come si fa? Bisogna iscriversi, bisogna avere delle caratteristiche, e uno potrebbe dire no, ma per carità io non posso neanche cominciare. Allora lui cosa fa? Capovolge il gioco e dice tu intanto fai questo, se lo fai diventi discepolo. E fare, il fare che fare oggi è semplicemente questo, è custodire il dono ricevuto rimanendoci dentro. E qualche volta ti fa piacere, qualche volta ti pela, sei sempre insoddisfatto perché in realtà continui a scappar via, come veniva detto, no? C'è una sovrapposizione di memoria e di interesse, di impegno, di paura, per cui continuamente siamo dietro o a un idolo che ci affascina o a un idolo che ci terrorizza, e invece la cosa migliore che è quello che lui ci vuole bene regalandoci questa parola, no? E lo perdiamo. Ci tiene anche a fare un anticipo su quello che svilupperà nel capitolo successivo, che è il tema della gioia. Lì lui lo svilupperà molto, insomma, sostanzialmente mi pare che salterà fuori che la gioia è la gioia del parto, mi pare di capire che alla fine sarà così. Però qui gli interessa anticipare con quell'ultimo versetto del testo di oggi per dire poi perché ho fatto tutto questo, perché ho fatto tutto questo, perché siccome io sono nella gioia voglio che anche voi lo siate e che lo siate pienamente. Quindi lo scopo di tutto questo quindi è incredibile come è lontano da tutto questo ogni carattere tribunalizio, no? Se fai questo vai a finire bene, se fai questo vai a finire male, non c'è niente, non c'è niente di tutto questo. Quanto poteva essere più severo il testo di ieri, il testo di oggi è tutto violentemente positivo. Perché? Perché è detto che se non si porta frutto d'Italia, eccetera, eccetera, adesso bisogna capire qual è la realtà nella quale ci troviamo, siamo. Quindi oggi la giornata della preghiera mi sembra che vada dedicata alla riscoperta, al recupero del dono ricevuto, dei doni ricevuti. Penso che sia opportuno che sia anche un'operazione personale e che ognuno lo riscopra. Poi certo, scoprendo quello, scoprirà che è proprio questo dono ricevuto che anche ci accomuna, perché ci sono fonti comuni dalle quali è venuto, perché ci sono circostanze, vicende, geografie, storie comuni che fanno sì che ci sia anche questo, però credo che sia una forte responsabilità personale. Un invito molto forte oggi al prendere atto che lui dunque ci vuole bene, per questo ci parla, è vero, che ci dà un buon esempio per tutto il rapporto con il Padre, che per noi desidera una cosa precisa, la pienezza della gioia, e quindi la nostra responsabilità è nella luminosità divina del dono ricevuto. La nostra grande responsabilità è sempre la grazia di Dio. E questa è la severità del giudizio di Dio. Non si deve pensare che la severità è più espressa dai testi che dicono se fai questo vai a finire male, eccetera. No, nella pienezza e nella chiarificazione ultima del discorso, quello che ci fregherà alla fine sarà l'immensità del dono che abbiamo ricevuto. In fondo già ieri nella risposta data a Pietro un pochino c'era questa faccenda, la dici per noi o per tutti? No, dico per tutti, però certo che se te hai avuto molto ti sarà chiesto di più per forza, no? Quindi più abbiamo ricevuto, più indubbiamente, no? La cosa diventa delicata, il partito diventa delicato, cosa che anche ci capita nel linguaggio che possiamo tenere con i nostri figli, no? Con tanti regali che hai avuto, cosa fai? Butti via tutta sta roba, butti via la roba, ma ti rendi conto che responsabilità ti prendi? Tu fossi un poveraccio che ha mai avuto niente, ma tu. Quindi mi pare che oggi ci sia, insomma, questo tono forte, anche certamente affettuosissimo, no? Però insomma molto impegnativo, è vero? Dal quale credo che sia bene non sfuggire, insomma, no? Quindi mettere da parte per un momento le lamentazioni, è vero? E in questo senso riprincipiare, ricominciamo da lì. Ricominciamo da Nazareth, ricominciamo, è vero, dal primo annuncio, ricominciamo da lì. Oggi dedichiamo la giornata, è vero, ciascuno e poi insieme certamente, a recuperare il senso della storia. Cerchiamo di recuperare quello, andiamo nel concreto del bene che abbiamo ricevuto. In questo bene che abbiamo ricevuto, una cosa che continua a martellarmi dentro a proposito di questa faccenda della fede, perché secondo me anche io ho provato a rileggerla ancora, l'enciclica è bella, per tanti aspetti è bella, mi piace soprattutto il collegamento tra la fede e l'amore, però insomma c'è da fare, sempre una dottrina, no? Questa qua ci sei dentro, se non ci sei dentro non è la fede. Invece è chiaro che la realtà è molto più complessa, basta prendere questo libro per capirlo, perché fa parte della fede anche tutta la nostra infedeltà, cioè tutti i nostri peccati, tutte le nostre esitazioni, le nostre fughe, e quindi bisogna un pochino insistere sul fatto che la fede è la nostra storia, la tua fede è la tua storia, così come in qualche modo Dio l'ha generata e accompagnata, e a quel punto si è fatto vedere, ha cominciato a intervenire, e tu hai cominciato ad accettarlo e anche a respingerlo, no? Anche questo però, è vero, questo libro santo è anche una grande storia di peccati, o no? È vero, e sono importantissime queste cose. Io non ne posso più del libro dei re, sono fatto ormai completamente esaurito, lo devo psicologicamente censurare, perché adesso sono contento che ci sia Francesco, adesso no, era Andrea che faceva stamattina il versetto responsoriale, perché certe volte distrozzo tutti, alleluia, alleluia. Io non ne posso più, però Francesco mi dice no, ma devi pensare a Gesù, mi sforzo di pensare a Gesù e di superare la fatica. Ecco, di fatto mi pare che oggi sia questo la vicenda bella. C'è un aiuto potente, molto potente, che è la bellezza del testo degli Galati. Questo è un aiuto che molto spesso Paolo fa e bisogna sfruttare di più, no? Quando lui deve rendere ragione della faccenda, lui dice: io così, facevo così, in fondo che cosa se non un buon fariseo, un po' così, un po' militante, ma un po' ciellino, ecco, ma insomma, però tutto bene, no? Però lui mi aveva generato fin dal greco moderno. E quindi a un certo punto ha cominciato, e poi a un certo punto poi si è proprio anche manifestato, ha svelato il figlio in me, e allora tutta la storia è cominciata. Quindi quel testo di Galati oggi può essere un buon aiuto, insomma, anche per recuperare questo senso positivo della nostra storia, intrecciando da una parte i due verbi, rimanere e conservare, e dall'altra le cose che sono da conservare, la parola, l'amore, è vero? E quindi l'esempio dell'amore tra lui e il padre. Bisogna recuperare oggi, in queste ore, tutta questa vicenda. Mi pare che questo ci aiuterà molto nei prossimi giorni. Mi pare che dobbiamo avere in questi giorni ospiti privilegiati, prima di tutto certamente Tommaso, che è vicinissimo, ma difficilmente potrà arrivare, poi invece